ಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾಂ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರಿ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರಿ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಲಾ ಬಯೋಗ್ರಫಿಯಾ ದಿ ಸುವಾ ದಿವಿನ ಗ್ರಾಸಿಯಾ ಆಚಿ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಫೊಂಡತೋರೆ ಆಚಾರ್ಯ ದೆಲ್ಲಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲೆ ಪರ್ ಲಾ ಕಾನ್ಷಿಯನ್ಸ್ ದಿ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಲೀಲಾಮೃತ. ದಿ ಸದ್ವರೂಪ ದಾಸ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte prima, il capitolo intitolato Il sogno diventa realtà. Srila Prabhupada era impegnato nello stampare il primo volume del primo canto dello Srimad Bhagavatam. Anche se il volume era già in corso di stampa, egli stava ancora scrivendo gli ultimi capitoli. Quando le bozze erano pronte per la OK Press, egli le prendeva e tornava alla sua stanza di Cipiwada. Le correggeva e le restituiva. Qualche volta era Kantvedi, un ragazzo 14enne che viveva nel tempio di Cipiwada con i suoi genitori, che portava le bozze avanti e indietro per lo Swami. Negli ultimi mesi del 1962, tuttavia, Bhaktivedanta svolgeva un lavoro giornaliero per la OK Press. La sua passeggiata attraverso le impenetrabili e affollate vie di Cipiwada lo guidava presto in una strada situata nei pressi della moschea di Jama. La strada portava al rumoroso Chauri Bazar, pesante di traffico. Era un quartiere in cui l'occupazione prevalente era la lavorazione della carta, dove operai con corde legate alle spalle spingevano su piccole ruote di ferro grossi carri di legno pesantemente carichi di cumuli di carta. Per due isolati la sola attività era quella dei commercianti di carta. Ariram Gupta & Company, Rup Chand e figli, Bengal Paper Mail Company, Universal Traders, Janta Paper Mart. Le aziende si susseguivano una dopo l'altra, anche giù nei vicoli laterali. Nei dintorni le vetrine dei negozi erano disordinate e piene di colori. Il traffico pedonale era così febbrile che per una persona il fatto di esitare anche per un momento poteva essere causa di scontro. Carri e rickshaw trasportavano carta e altre mercanzie avanti e indietro sulle strade. Talvolta un operaio urtava passando con un pesante carico di pagine sulla testa e il cumulo si piegava giù sulle due estremità. Il traffico era veloce e un pedone distratto o lento rischiava di essere colpito da un carico che sporgeva dalla testa di un portatore oppure da un carro di passaggio. Occasionalmente un uomo che stava accovacciato al bordo della strada schiacciava carboni in piccoli pezzi per venderlo. Piccoli negozi agli angoli attiravano gruppetti di clienti in cerca di sigarette e di pan. Rapidamente il negoziante spargeva la spezia di pan su una foglia di betel. Allora il cliente se ne andava e procedeva lungo la strada masticando il pan e sputando saliva tinta di rosso. In mezzo a questo ambiente, dove il distretto commerciale di Chauri Bazar si mescolava alla via delle abitazioni e i bambini giocavano nelle vie piene di pericoli, Bhaktivedanta Swami era una figura gentile a vedersi, eppure determinata. Mentre egli camminava, superando le abitazioni, i venditori di mattoni, i venditori di granaglie, i negozi di dolci, gli stampatori, al di sopra della sua testa si potevano notare fili elettrici, piccioni e corde per la biancheria tese dai balconi delle case. Infine, egli arrivava alla OK Press, situata di fronte a una piccola moschea. Arrivava con le bozze corrette per rivedere ansiosamente il lavoro di stampa. Dopo 4 mesi, quando il libro era stampato e le pagine erano ammucchiate sul pavimento della stamperia, Mr. Itzaram Sharma provvide a trasferire l'opera alla legatoria. Il lavoro di rilegatura era fatto in gran parte a mano con un metodo antiquato e richiese un altro mese. Bhaktivedanta Swami andava là e osservava gli operai. Un gruppo di uomini sedeva in una piccola stanza circondato da mucchi di carta stampata. Il primo operaio prendeva una pila di pagine stampate, ripiegava rapidamente le pagine in due e le consegnava a un altro operaio che procedeva all'operazione successiva. Le pagine venivano ripiegate, cucite e riunite, poi venivano poste in una morsa e pressate insieme prima di essere ritagliate su 3 lati con una taglierina a mano e incollate. Gradualmente il libro era pronto per ricevere la dura copertina definitiva. Oltre alle sue visite alla OK Press e alla legatoria, Bhaktivedanta Swami occasionalmente attraversava il fiume Yamuna per andare alla Radha Press di Mr. Itzaram Sharma, dove si stavano stampando circa 1000 copertine per il volume. Itzaram Sharma racconta: Swamiji si spostava di qua e di là, radunava tutte le donazioni che era possibile radunare e le depositava. Andando qua e là era sempre insieme a molte persone. Era entusiasta che io facessi tutto ciò che era possibile. Aveva una gran fretta. Diceva sempre: il tempo passa, fa presto. Anche con me si infastidiva e voleva che io facessi il suo lavoro prima. Io però dipendevo da Dalmia e gli dicevo: il tuo lavoro deve essere secondario per me. Allora lui rispondeva: mi hai fatto perdere 2 giorni interi, cosa succede, Sarmaji? Vengo qui e ti dico di farlo in mattinata e tu non l'hai fatto fino a quest'ora. Io però replicavo: durante il giorno non ho tempo. E lui concludeva che gli avevo fatto perdere completamente la giornata. Faceva molte pressioni su di me. Questo era il suo temperamento. La rilegatura del libro era rossa, il colore di un mattone d'argilla, ed era incisa a lettere d'oro. Bhaktivedanta Swami aveva fatto il progetto della copertina e l'aveva consegnato a un giovane artista bengali che si chiamava Salit, affinché la realizzasse. Il dipinto, che era la completa manifestazione del mondo materiale e spirituale, si estendeva sull'intera copertina. La parte anteriore era dominata da un fiore di loto rosa, all'interno del quale si vedevano i divertimenti di Radha e Krishna a Vrindavana, e anche Sri Chaitanya che cantava e danzava con i suoi associati. Dal pianeta di Krishna a forma di loto emanavano dorati raggi di luce e in quella radiosità apparivano molti pianeti spirituali simili a soli. In ogni pianeta era seduta una differente forma di Narayana a 4 braccia, il cui nome era scritto al di sotto di ogni pianeta: Trivikrama, Keshava, Purusottama e così via. Al fondo della copertina, inscritto in un ovale, vi era Mahavishnu, dal quale emanavano gli universi materiali. Sui risvolti interni della copertina vi era la spiegazione dell'illustrazione fatta da Bhaktivedanta Swami. Quando la stampa e la rilegatura furono completate, le copie finite erano 1100. Bhaktivedanta Swami ne ricevette 100 e l'editore ne teneva il conto. Con il ricavato della vendita di 100 copie, Bhaktivedanta Swami continuava a liquidare il suo debito allo stampatore e al rilegatore. Poi riceveva un'altra fornitura di libri. Questo continuava finché il suo debito non era liquidato. Il progetto di Bhaktivedanta Swami era di pubblicare un secondo volume con i profitti del primo e un terzo volume con i profitti del secondo. Kantvedi arrivò per ritirare le prime 100 copie. Bhaktivedanta Swami aveva assunto un uomo che trasportasse i libri, disposti in larghi cesti, su un carretto a mano e li depositasse al tempio di Cipiwada. Qui Bhaktivedanta Swami li accatastava su un bancone nella sua stanza. Bhaktivedanta Swami andò di persona a vendere i suoi libri e a presentarli a personalità. Il dottor Radhakrishnan, che gli aveva concesso un'udienza privata, acconsentì a leggere il libro e a scrivere una sua opinione. Hanuman Prasad Poddar fu il primo a scrivere un resoconto favorevole. È fonte di grande piacere per me che il sogno tanto a lungo accarezzato sia ora diventato realtà, con questa pubblicazione e con quelle che seguiranno. Ringrazio il Signore per aver permesso, con la sua grazia, che quest'opera vedesse la luce. Bhaktivedanta Swami andò nelle librerie più importanti, nelle università e nelle scuole di Delhi. I bibliotecari lo trovarono una persona serena, gentile, educata, dotta e dotata di una particolare luminosità. Spostandosi a piedi, egli visitò gli uffici amministrativi della scuola da un capo all'altro di Delhi e lasciò i libri in più di 40 scuole nell'area di questa città. Il Ministero dell'Educazione, che in precedenza aveva rifiutato di assisterlo, fece un ordine di 50 copie destinate a importanti università e a librerie istituzionali dell'India. Il Ministero versò 600 rupie più le spese di imballo e di spedizione e Bhaktivedanta Swami spedì i libri alle librerie designate. L'ambasciata degli Stati Uniti comprò 80 copie per distribuirle in America attraverso la libreria del Congresso. Le vendite istituzionali erano svelte, ma poi rallentarono. Come unico agente, Bhaktivedanta Swami sprecava ore solo per venderne qualche copia. Era ansioso di stamparne il secondo volume, ma ciò non era possibile finché dalla vendita del primo non si poteva ricavare denaro sufficiente. Nel frattempo continuava a tradurre e a scrivere le sue spiegazioni. Scrivere tanti volumi era un lavoro gigantesco che avrebbe richiesto molti anni e a questo ritmo, con il diminuire delle vendite, non avrebbe potuto completare l'opera nel corso della sua vita. Benché fossero in molti a partecipare alla produzione dei libri e altri diventassero clienti, soltanto Bhaktivedanta Swami sperimentava in profondità il successo e il fallimento dell'avventura. Era il suo progetto ed era lui il responsabile. Nessuno era ansioso di vederlo scrivere in modo prolifico e nessuno richiedeva che il suo lavoro fosse stampato. Anche quando i libri venivano venduti, con il contagocce, i direttori dell'OK Press non se ne rattristavano. Gli avrebbero consegnato il resto dei libri solo quando il loro conto sarebbe stato saldato. E poiché era sempre lui che doveva accollarsi il peso di far stampare il secondo volume all'OK Press, anche l'urgenza di uscire e di vendere quanti più libri era possibile pesava su di lui. Per Hanuman Prasad Poddar il volume era stato qualcosa che aveva suscitato ammirazione, al momento. Per Ichiran Sharma era stato qualcosa di cui si era curato solo in seguito al suo lavoro giornaliero. Per Mr. Dalmia, per il ragazzo che viveva a Cipiwade, il libro aveva voluto dire qualche commissione, per i venditori di carta significava un ordine di scarsa entità, e per il dottor Radhakrishna non era stata che una faccenda di poco conto e presto dimenticata, in una vita piena di politica nazionale e di speculazione filosofica indù. Bhaktivedanta Swami invece, con il suo pieno impegno nella produzione del Bhagavatam, sentiva la felicità e aveva la sicurezza che Krishna fosse soddisfatto. Non intendeva però che il Bhagavatam fosse un suo affare privato, era la medicina dolorosamente necessaria per i malati di Kali Yuga e non era possibile che un uomo solo la somministrasse, eppure egli era solo e sentiva il piacere esclusivo e la soddisfazione di servire il suo guru e Krishna. Così, con un misto di frustrazione trascendentale e di piacere, la sua volontà si faceva più tenace ed egli continuava da solo. Il suo maestro spirituale, i suoi precedenti maestri spirituali e le scritture vediche gli assicuravano che egli si trovava sul giusto cammino. Se una persona riceve una copia del Bhagavatam e ne legge anche una sola pagina, può decidere di prendere parte al movimento di Sri Chaitanya. Se una persona legge il libro con serietà, potrà convincersi dell'importanza della vita spirituale. Quanti più libri saranno distribuiti, tanto maggiore sarà il numero di persone che capirà la coscienza di Krishna. E se queste persone capiranno la coscienza di Krishna, si libereranno da tutti i problemi. La vendita dei libri era la vera predica. Bhaktivedanta Sarasvati l'aveva voluta anche a costo di non costruire templi o di fare seguaci. Chi avrebbe potuto predicare bene come lo Srimad Bhagavatam? Chi spendeva 16 rupie per un libro certamente si sarebbe preso anche la briga di tenerlo in considerazione. Nel mese che seguì, Bhaktivedanta Swami ricevette un maggior numero di recensioni favorevoli. Il prestigioso bollettino della libreria Adyar dette il suo primo consenso notando la vasta e profonda analisi sull'argomento da parte dell'autore. E concludendo, gli ulteriori volumi di questa pubblicazione sono ansiosamente attesi. Anche i suoi confratelli gli comunicarono il loro apprezzamento. Swami Bhon Maharaj, rettore dell'Istituto di Filosofia Orientale di Vrindavana, scriveva: non sento che ammirazione per la tua audace e pratica avventura. Se tu sarai in grado di completare l'intera opera, renderai un servizio molto grande alla causa di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Prabhupada, di Sri Chaitanya Mahaprabhu e anche al paese. Fallo e avrai la sicurezza che non potrà esservi scarsità di risorse. Bhaktisaranga Maharaj comunicò la sua piena adesione al suo Sajjana Tosani. Ci aspettiamo che questa particolare versione in lingua inglese dello Srimad Bhagavatam sia letta estesamente, con la conseguenza che la povertà spirituale della popolazione possa essere rimossa per sempre. In un momento di estremo bisogno come quello presente, Srimad Bhaktivedanta Swami ci ha dato la cosa giusta. Raccomandiamo questa pubblicazione alla seria considerazione di tutti. Sri Vishwanath Das, governatore dell'Uttar Pradesh, raccomandò il volume a tutte le persone riflessive. Economic Review elogiava l'autore per il suo straordinario tentativo. Nel momento in cui non solo la gente dell'India, ma anche gli uomini dell'Occidente hanno bisogno della purificante qualità dell'amore e della verità, nell'atmosfera corrotta dell'odio e dell'ipocrisia, un'opera come questa avrà un'influenza correttiva e di elevazione. E il dottor Zakir Hussain, vicepresidente dell'India, scrisse: ho letto il tuo libro, lo Srimad Bhagavatam, con grande interesse e molto profitto. Ti ringrazio ancora per il gentile pensiero che ti deve aver suggerito di presentarmelo. Le recensioni favorevoli, benché non fossero utili a permettere di pagare lo stampatore per Bhaktivedanta Swami, furono indicative di un responso serio. I volumi che sarebbero seguiti nella serie completa avrebbero meritato anche maggior rispetto. Per la grazia di Krishna, Bhaktivedanta Swami aveva già completato molte traduzioni e spiegazioni del secondo volume. Anche nel corso dell'ultima settimana di stampa del primo volume, egli aveva lavorato giorno e notte sul secondo volume. Si trattava della glorificazione del Signore Supremo, Krishna, perciò erano necessari molti e molti volumi. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati aveva detto che le case editrici del mondo non potevano stampare abbastanza velocemente le glorie di Krishna e del mondo spirituale. Glorie che si riversavano in ogni momento sui puri devoti. Bhaktivedanta Swami decise di tornare a Vrindavana per alcuni mesi di intenso lavoro sul secondo volume. Questo era il suo vero impegno al tempio di Radha Damodara. Vrindavana era il luogo più adatto per scrivere letteratura trascendentale. Questo era già stato dimostrato dagli Acharya Vaishnava del passato. Vivendo in modo semplice, prendendo un po' di cibo e di riposo, egli tradusse continuamente i versi e compose le sue spiegazioni Bhaktivedanta per il secondo volume. In qualche mese, dopo aver ammassato pagine di manoscritti, egli tornò a Delhi ed entrò di nuovo nel mondo dell'editoria. Nel primo volume aveva riunito i primi 6 capitoli e mezzo del primo canto. Il secondo volume cominciava a pagina 365 con l'ottavo verso del 7° capitolo. Bhaktivedanta Swami scrisse nel suo commento che lo Srimad Bhagavatam era destinato ai Paramahansa, alle persone impegnate in modo puro nella realizzazione spirituale. Eppure, egli scriveva, esso agisce nel profondo del cuore di coloro che forse sono uomini di mondo, uomini impegnati nella gratificazione dei sensi. Tuttavia, anche tali uomini troveranno nella letteratura vedica un rimedio adatto alla loro malattia della materia. Bhaktivedanta Swami tornò a Delhi per raccogliere fondi e stampare il secondo volume. Nel visitare un probabile donatore, mentre gli mostrava il primo volume e la raccolta, sempre in aumento di recensioni, gli spiegò che non stava chiedendo fondi per sostenersi, ma al solo fine di poter stampare quella importante letteratura. Benché il primo volume non avesse ricevuto donazioni equivalenti alle 4.000 rupie donate da Mr. Poddar, un responsabile dell'industria L.A. Sugar gli dette una donazione di 5.000 rupie per il secondo volume. Bhaktivedanta Swami non era rimasto soddisfatto di Icharan Sharma come supervisore della produzione. Benché per supposizione fosse un esperto del mestiere, Icharan aveva causato ritardi e talvolta aveva dato consigli a Gautam Sharma senza consultare Bhaktivedanta Swami. Il lavoro sul primo volume era proceduto a rilento e si era anche fermato quando era sopraggiunto un cliente che pagava in contanti. Allora Bhaktivedanta Swami si era lamentato che tale comportamento fosse un'inadempienza di Icharan per ritardare il pagamento alla OK Press. Per il secondo volume Bhaktivedanta Swami decise di trattare direttamente con la OK Press e di controllare il lavoro di persona. Benché la maggior parte delle copie del primo volume giacessero ancora sul pavimento della stamperia, Bhaktivedanta Swami voleva dare inizio alla pubblicazione del secondo volume. Gautam Sharma accettò il lavoro. Era l'inizio del 1964, quando, seguendo la stessa trafila del primo volume, il secondo volume andò in stampa. Questa volta però Abai fu più attivamente presente e faceva pressioni per evitare indugi. Acquistò la carta egli stesso. Al Sido Mal and Some Papers Merchant, nel cuore del distretto della carta, egli scelse e fece l'ordinazione organizzando il trasporto della carta alla OK Press. Se l'ordine fosse stato maggiore, l'avrebbe fatto trasportare con il carro. Ordini inferiori venivano trasportati con il rickshaw o sul capo di un portatore. Nella prefazione del secondo volume, Abai espresse l'apparente stranezza del fatto di vivere a Vrindavana e di lavorare a Delhi. La via delle attività interessate, cioè la via di guadagnare denaro e di godere della vita così come generalmente accade, sembra essere diventata anche la nostra professione. Benché noi abbiamo accettato l'ordine di rinuncia alla vita mondana. La gente vede che ci stiamo spostando nelle città, che andiamo negli uffici governativi, nelle banche e in altri luoghi d'affari per promuovere la pubblicazione dello Srimad Bhagavatam. Nota anche che abbiamo a che fare con la stampa, con il mercato della carta e i rilegatori di libri, ben lontano dalla nostra residenza di Vrindavana. E finisce così col concludere erroneamente che anche noi stiamo facendo gli stessi affari nelle vesti di mendicante. In realtà però vi è un abisso tra le due forme di attività. Questo non è un affare destinato a mantenere un'organizzazione tesa al godimento della materia. Al contrario, si tratta di un umile tentativo di diffondere le glorie del Signore nel momento in cui la gente ne ha maggiormente bisogno. Egli proseguiva descrivendo i giorni antecedenti quando, 50 anni prima, influenti membri della società avevano affidato ai pandita l'incarico di stampare e di scrivere a mano il Bhagavatam e di distribuirne le copie tra i devoti o la gente in generale. I tempi però erano cambiati. Al presente il tempo è così cambiato che quando chiedemmo a uno dei più grossi industriali dell'India di comprare 100 copie e di distribuirle, il povero uomo rispose che non ne aveva la possibilità. Desideriamo che qualcuno si faccia avanti per pagare l'attuale costo della pubblicazione di questo Srimad Bhagavatam. Permettendo così che questi libri siano distribuiti liberamente a tutti i gentleman che guidano il mondo. Tuttavia, non vi è nessuno che sia preparato a svolgere questo compito sociale, teso a elevare la sua coscienza. Dopo aver ringraziato il ministro dell'educazione, il funzionario addetto all'educazione per aver distribuito quest'opera alle istituzioni e alle biblioteche, Bhaktivedanta Swami di nuovo esponeva la situazione ai lettori. Il problema consiste nel fatto che noi dobbiamo ricevere denaro per completare quest'opera, che per ammissione è un progetto imponente. I profitti delle vendite sono stati impiegati per promuovere il lavoro, non per la gratificazione dei sensi. Questo è ciò che lo distingue dalle attività interessate. È per questa ragione che dobbiamo avvicinare chiunque ne sia interessato, come per esempio gli uomini d'affari. Non vi è danno nel diventare un uomo d'affari, se ciò è fatto per conto di Dio, come non vi è danno nel diventare un guerriero violento come Arjuna e Hanumanji, se le attività di guerra sono compiute per soddisfare i desideri del Signore Supremo. Così, benché noi non viviamo sull'Himalaya, benché parliamo di affari e abbiamo a che fare con rupie e paisa, tuttavia, per il fatto di essere servitori al 100% del Signore e di essere impegnati nella diffusione del messaggio e delle sue glorie, certamente trascenderemo e attraverseremo l'insormontabile vicolo cieco di Maya e raggiungeremo il radioso regno di Dio per offrire a Lui, faccia a faccia, il nostro servizio in piena felicità e conoscenza. Siamo fiduciosi di questa posizione effettiva e possiamo anche rassicurare i nostri numerosi lettori che anche loro raggiungeranno il medesimo risultato con l'ascolto delle glorie del Signore. Dopo aver ricevuto le copie del secondo volume, oltre 400 pagine dello Srimad Bhagavatam rilegate in tessuto color mattone con la medesima copertina del primo volume, Bhaktivedanta Swami fece il giro delle istituzioni, degli studiosi, dei politici e dei librai. un venditore di Delhi, il dottor Manoharlal Jain, ottenne un successo particolare nella vendita dei volumi. Manoharlal Jain racconta: veniva da me per vendermi i suoi libri, veniva spesso e solitamente conversava con me per un'ora o due. Non aveva altro impegno che quello di vendere il maggior numero di libri possibile. Parlava delle difficoltà che stava incontrando e di molte altre cose: yoga, Vedanta e aspetti religiosi della vita. Il suo problema consisteva nel trovare il modo di vendere i suoi libri, perché questa era una grossa pubblicazione. Aveva progettato di pubblicarla in molti volumi. Naturalmente gli dissi che non era possibile per ogni individuo, libraio o editore, pubblicare e investire denaro così, e vi era in lui un po' di disappunto per il fatto che non poteva far uscire un numero più grande di libri. Tuttavia, le mie vendite erano buone, perché questa era la migliore traduzione, testo sanscrito, con traduzione in inglese. Non si poteva trovare nessun'altra edizione come questa. Io ne acquistai dalle 150 alle 200 copie in 2 o 3 anni. Il prezzo era basso, solo 16 rupie. Egli aveva pubblicato le sue recensioni e aveva una buona vendita, un buon mercato. Il prezzo era ragionevole ed egli non era interessato a ricavarne un guadagno. Stava stampando in inglese per gli stranieri. Aveva una buona padronanza dell'inglese e del sanscrito. Quando ci incontravamo parlava in inglese, un inglese solenne. Voleva che io stampassi i suoi libri, ma io non possedevo macchine da stampa, né disponevo di mezzi economici. Gli dissi francamente che io non ero in grado di pubblicarli, tanto più che non si trattava di un volume o due, ma di molti volumi. In qualche modo lui si dava da fare, io riferii la cosa ad Atmarame figlio. Egli era solito andare anche là. Bhaktivedanta Swami era un grande maestro, un filosofo, uno studioso. Io gustavo la sua conversazione. Si sedeva con me per 1 o 2 ore, secondo il tempo che poteva concedersi. Talvolta veniva il mattino verso le 11 o le 12, talvolta nel pomeriggio. Veniva da me per il denaro. Quante copie hai venduto? Così gli consegnavo ciò che gli dovevo. Praticamente in quel periodo non stava realizzando molto. Voleva soltanto che i suoi libri fossero venduti in ogni libreria e dovunque si trovassero persone interessate all'argomento. Io stampavo un catalogo ogni mese e consigliavo l'acquisto del suo libro. Gli ordini arrivavano da tutto il mondo, così almeno per me le vendite stavano salendo. Se vendevo 100 copie del primo volume, immaginavo che avrei venduto lo stesso numero di copie anche del secondo volume, perché l'acquisto riguardava le istituzioni e quindi la tendenza era quella di completare la serie. Generalmente discuteva con me sul modo di vendere i libri, cercando di stabilire quanto tempo sarebbe occorso per terminare lo Srimad Bhagavatam. Era molto interessato a far uscire la serie completa.
प्रणाम तिहरे चरणों में प्रणाम श्री प्रभु पाद गुरुदेव क्या क्या महिमा कहे तिहारी वाणी रुक रुक जाए तेरी दया कृपा के आगे मस्तक झुक झुक जाए करते रहेंगे जीवन भर हम तूने दिया जो काम तिहारे चरणों में प्रणाम तिहारे चरणों में प्रणाम श्री प्रभु पाद गुरुदेव तिहारे चरणों
Nel gennaio del 1964 Bhaktivedanta Swami si assicurò un'intervista con il vicepresidente indiano Zakir Hussain, il quale, benché fosse musulmano, aveva scritto una recensione sullo Srimad Bhagavatam di Bhaktivedanta Swami. Mentre il dottor Hussain riceveva cordialmente l'autore al palazzo presidenziale, Bhaktivedanta Swami parlò dell'importanza dello Srimad Bhagavatam ai fini dell'amore per Dio. Ma il dottor Hussain voleva sapere in che modo l'amore per Dio può aiutare l'umanità. La domanda, posta da un uomo di governo a un sadhu, era carica di connotazioni filosofiche, ma il denso programma di incontri del vicepresidente non permise a Bhaktivedanta Swami di offrire una risposta completa. Per il vicepresidente l'intervista era un gesto di apprezzamento, un riconoscimento dell'opera dello Swami a favore del patrimonio culturale hindu dell'India. Umilmente Bhaktivedanta Swami accettò il rituale. Più tardi, tuttavia, egli scrisse al dottor Hussain una lettera rispondendo alla sua domanda, cui non era stato possibile rispondere durante il loro breve incontro. Anche i musulmani ammettono, egli scriveva, che non vi è nulla di più grande di Allah. Anche i cristiani ammettono che Dio è grande. La società umana deve imparare a obbedire alla legge di Dio. Ricordò al dottor Hussain la letteratura vedica, il grande bene culturale dell'India. Il governo indiano poteva compiere un'opera benefica per l'umanità, divulgando la conoscenza vedica in modo sistematico. Lo Srimad Bhagavatam era prodotto in India ed era il contributo sostanziale che l'India poteva offrire al mondo. Nel marzo del 1964, Krishna Pandit, sostenitore di Bhaktivedanta Swami al tempio di Radha Krishna a Cipiwada, fece in modo che egli risiedesse per qualche mese al tempio di Radha Vallabhaji, nei pressi del circondario di Rosampur Naishrak. Là egli poteva continuare a scrivere e a pubblicare, ma avrebbe potuto dare anche una serie di conferenze. Krishna Pandit procurò a Bhaktivedanta Swami circa 15.000 rupie per il suo mantenimento. All'arrivo di Bhaktivedanta Swami al tempio di Radha Vallabhaji, l'organizzatore informò la gente invitando tutti a cogliere l'opportunità della presenza di un sadhu Vaishnava come acharya residente Bhaktivedanta Swami. Tenne conversazioni mattutine e serali al tempio, senza ridurre le sue attività di traduzione e stampa. In giugno, Bhaktivedanta Swami ebbe l'opportunità di incontrare il primo ministro Lal Bahadur Shastri. L'incontro era stato organizzato da Doladram Kanat, un ricco gioielliere che era amministratore del tempio di Cipiwada, dove aveva incontrato spesso Bhaktivedanta Swami. Mr. Khanna, che era un vecchio amico del primo ministro Shastri, finì fin dalla giovinezza, quando entrambi frequentavano lo stesso club di yoga, aveva organizzato un incontro a favore di Bhaktivedanta Swami. Facciamo in modo che il primo ministro incontri un sadhu genuino. Si trattava di un'occasione formale nei giardini del Palazzo del Parlamento, dove il ministro stava ricevendo un gruppo di ospiti. Il primo ministro Shastri, vestito di bianco, in doti e kurta con un cappello alla Nehru, ricevette l'anziano sadhu circondato dai suoi aiutanti. Bhaktivedanta Swami, guardando come uno studioso attraverso i suoi occhiali, si fece avanti e presentò se stesso e il suo libro, lo Srimad Bhagavatam. Mentre porgeva una copia del primo volume al ministro, un fotografo scattò una foto dell'autore e del primo ministro che sorrideva osservando il libro. Il giorno dopo Bhaktivedanta Swami scrisse al primo ministro Shastri e ricevette una risposta firmata di suo pugno. Caro Swamiji, grazie per la tua lettera. Ti sono grato di avermi presentato una copia dello Srimad Bhagavatam. Mi rendo conto che stai compiendo un lavoro prezioso. sarebbe una buona idea che le biblioteche delle istituzioni governative comprassero copie di questo libro. Bhaktivedanta Swami rispose al primo ministro chiedendogli di comprare i libri per le istituzioni indiane. In seguito, Mr. Kap Sharma del Ministero dell'Educazione rispose confermando che avrebbe acquistato 50 copie del secondo volume, come avevano fatto per il primo volume. Per concentrarsi sul completamento del terzo volume, Bhaktivedanta Swami era tornato al tempio di Radha Damodara. Questi erano gli ultimi capitoli del primo canto, che parlavano del sopraggiungere della presente età di Kali. Molti versi presagivano la degradazione della società e narravano come il grande re Parikshit avesse allontanato l'influenza di Kali con la sua autorità cosciente di Krishna. Nei suoi commenti Bhaktivedanta Swami scrisse che il governo non poteva frenare la corruzione senza sradicare i quattro principi fondamentali dell'irreligione: consumo di carne, sesso illecito, consumo di sostanze intossicanti e gioco d'azzardo. Non puoi rimuovere questi mali della società solo con atti statuari di vigilanza poliziesca, ma devi curare la malattia della mente con la medicina adeguata, cioè appellandoti ai principi della cultura braminica, ossia l'austerità, la pulizia, la misericordia e la veridicità. Dobbiamo sempre ricordare che il falso orgoglio, l'illecito attaccamento alle donne o il fatto di associarsi con donne, l'abitudine dagli intossicanti allontaneranno la civiltà umana dalla via di una pace effettiva, per quanto oggi si vada facendo un gran clamore a proposito della pace nel mondo. Per raccogliere fondi in vista del terzo volume, Bhaktivedanta Swami decise di tentare a Bombay. Si trasferì là in luglio e si fermò al Premun Kutir Dhamshala, un ashram gratuito. Srila Prabhupada racconta: al Premun Kutir fui accolto bene, ero andato per vendere i miei libri. Alcuni criticavano: che genere di sannyasi è? Fa affari vendendo libri. Non erano le autorità a parlare così, ma alcuni tra i presenti. Anche allora io stavo scrivendo i miei libri. Poi fui ospite per 15 giorni di un membro della famiglia Dalmia. Uno dei fratelli mi aveva detto che voleva allestire un piccolo cottage a casa sua. Puoi venire là, ti darò un bel cottage. Io pensavo, non è bene dipendere completamente ed essere spesato da un vishai materialista. Comunque rimasi là per 15 giorni e lui mi assegnò una macchina da scrivere in uso esclusivo affinché scrivessi i miei libri. Bhaktivedanta Swami faceva il giro delle istituzioni e dei venditori di libri di Bombay. Ora egli aveva qualcosa da mostrare, una sua foto con il primo ministro Shastri, e aveva anche una lettera del ministro e l'ordine di acquisto di 50 volumi del Ministero dell'Educazione. Eppure le ordinazioni che ricevevano erano sempre piccole. Decise quindi di visitare Sumati Morarji, capo della Scindia Steamship Company. Aveva sentito dire dai suoi confratelli di Bombay che la signora era nota perché aiutava i sadhu e aveva fatto donazioni alla Gaudiya Math di Bombay. Non l'aveva mai incontrata, ma ricordava la promessa fattagli nel 1958 da uno dei suoi funzionari di offrirgli uno sconto del 50% per un suo eventuale viaggio in America. Ora desiderava ricevere un aiuto per stampare il suo Srimad Bhagavatam. Tuttavia i suoi tentativi di organizzare un incontro non erano stati fruttuosi. Frustrato per essere stato scoraggiato dai funzionari di Mr. Morarji, si sedette sui gradini di fronte al suo ufficio, determinato a richiamare l'attenzione della signora in attesa che uscisse durante il giorno. Un sadhu solitario desta certamente una certa attenzione se se ne sta quietamente seduto per 5 ore sui gradini del palazzo della sede della Scindia Steamship Company. Infine, nel tardo pomeriggio, la signora Morarji è emerse da una raffica di discorsi d'affari con il suo segretario, Mr. Choksi. Vedendo Bhaktivedanta Swami si fermò. «Chi è quel signore seduto là?» chiese Mr. Choksi. «È stato qui 5 ore», rispose il segretario. «Va bene, arrivo subito», disse, e si avviò verso il luogo dove Bhaktivedanta Swami era seduto. Egli sorrise e si alzò offrendo Namaskara con le palme unite. «Swamiji», disse, «cosa posso fare per te?» Bhaktivedanta Swami le espresse brevemente le sue intenzioni di stampare il suo Srimad Bhagavatam. «Voglio che tu mi aiuti», le disse. «Va bene», rispose la signora Morarji, «possiamo incontrarci domani, perché si sta facendo tardi. Domani puoi venire e ne riparleremo». Il giorno dopo Bhaktivedanta Swami incontrò la signora Morarji nel suo ufficio, dove lei ebbe modo di osservare i suoi manoscritti e i volumi pubblicati. «Va bene», disse, «se vuoi stamparlo ti darò il mio aiuto. Tutto ciò che vuoi puoi farlo stampare». Con la garanzia della signora Morarji, Bhaktivedanta Swami era libero di tornare a Vrindavana per completare il suo manoscritto. Come era accaduto per i precedenti volumi, mise a punto un programma di scadenze per scrivere e pubblicare. Il terzo volume avrebbe completato il primo canto, poi, fornendo una letteratura imponente, egli sarebbe stato pronto per andare in Occidente. Anche con i soli primi 2 volumi egli aveva ricevuto un'accoglienza migliore in India. E con queste parole terminiamo per oggi la lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, prima parte, il capitolo intitolato «Il sogno diventa realtà».
Padakamalam Sri Guru Vaishnavamsha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada.
Hare Rama, Hare Rama.
fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.